E siamo qui allora con Marvel House. Ciao, ben trovati.
Ciao Francesca, ciao.
E allora, insomma, questo gruppo meraviglioso da Bologna, questo è il vostro, è il debutto del vostro sestetto che denominate Marble House, insomma, rock progressive che incontra dinamiche moderne, e poi il sesto gruppo, il sesto membro del gruppo che scrive solo le liriche. Come nasce l'idea di gruppo?
Allora, facciamo un attimo alcune piccole precisazioni su come è il nostro gruppo.
Sì.
Allora, noi siamo in quattro. E siamo batterista, chitarrista, tastierista cantante e bassista cantante. E i testi per il nostro primo album dal titolo Embers li ha scritti Giacomo, il batterista, Giacomo Carrera. E le musiche sono nate da piccoli abbozzi che poi si sono evoluti nei pezzi che sono stati incisi.
Ok. Va bene, insomma, voi avete, cioè, qual è stata, scusate, la vostra prima canzone completata?
La nostra prima, scusa?
La vostra prima canzone completata.
Sì, tu mi hai chiamato di dire. Sì, tu mi hai chiamato, vabbè, io sono... è entrato dopo nel gruppo, però diciamo che la produzione dell'album è stata abbastanza cronologica, quindi più o meno si è partiti da To Make Ends Meet, che è un pezzo che è partito da un riff del vecchio membro, che di uno dei membri dell'ex cantante, che era anche chitarrista, che adesso se n'è andato. E niente, poi insieme a Giacomo Carrera hanno scritto la struttura, perché Giacomo Carrera ha scritto i testi, quindi insieme hanno lavorato alla struttura generale del pezzo, e quindi questo è stato il primo pezzo, che è poi il title track.
Brano.
Esatto, è il primo, insomma, l'album che ha, il pezzo che apre l'album.
Ok, comunque, insomma, questo disco inizia appunto con questa canzone che ha voci angeliche, melodie avvolgenti, l'organo Hammond che delinea e scandisce il ritmo rimesso al rock dalla batteria, le chitarre, la voce che diventa energica e alta. Come l'avete composta questa canzone, come l'avete costruita, se volete raccontarci tecnicamente appunto come ci avete lavorato?
Beh, partendo diciamo dalla base di chitarra su cui si è evoluto il pezzo, ognuno ci ha messo del proprio, seguendo il mood della canzone ha trovato il modo per dare il giusto apporto a tutto il pezzo, che sia appunto un Hammond, un particolare groove di basso, un tono abbastanza scandito della batteria, più altri vari accorgimenti. Da lì si è espanso fino a diventare il pezzo, come poi è stato il procedimento per gli altri brani di questo disco. Con qualche eccezione per la suite, l'ultimo.
Sì,
l'ultimo
adesso
brano.
Ci arriviamo. Poi c'è Riding in the Fog, che inizia strumentale con le chitarre che aprono alla voce, che si insinua tra le note, bussando piano fino all'arrivo di altre voci che intrecciano la melodia. E si alza il ritmo con il basso che tinge di scuro e la batteria che spazza via i discorsi. E in finale aggiungete anche le tastiere che, insomma, ricamano la storia per bene. Com'è nata questa canzone?
Esattamente come tutte le canzoni hanno seguito lo stesso percorso. è stata la prima idea di tematica, vogliamo dire, di quello che doveva raccontare, che poi si è trasformata di per sé. È partito l'ex membro con il giro di chitarra, la prima struttura, e tutti gli altri ci hanno suonato poi sopra. È venuto tutto l'album, è venuto in maniera abbastanza naturale in realtà, suonando e basta.
Ok, voi vi lasciate andare, diciamo, la vostra musica.
Un rimaneggiamento finale quando si è aggiunto Leonardo, quindi come quinto membro, e abbiamo potuto lavorare di più sull'intreccio tra chitarra e tastiere. Mm-hmm. E quando siamo andati realmente a registrarlo, guardando per Enneo dove mettere i pezzi, però bene o male come è nato è niente, lui suona questo, allora io faccio così, va bene, sì, dai, non suona, e andiamo avanti così, quindi tutto abbastanza dritto e naturale.
Ecco, poi c'è la suite che nominavate prima, Marble House, insomma, iniziate malinconiche, struggenti, quasi alla Radiohead, poi arriva la sperimentazione progressive, l'organo disegna ancora altri contorni, iniziando quasi mistico, e poi torna il pathos, soprattutto insomma nella voce, e anche ancora cambio con gli spigoli rock strumentali delineati dalla batteria, e il gran finale con questa voce disperata e avvolgente fino alle giocose sperimentazioni che con le note sembrano rincorrersi. Come è venuta fuori, come mai l'avete appunto messa insieme in questo modo, insomma, 25 minuti invece di dividerla, come mai l'avete strutturata così Marble House?
Volevamo fare un pezzo lungo. Tecnicamente okay. Sì, senza troppi giri di parole, sì, ci andava di fare il cosiddetto pezzone che prende tempi molto lunghi, e allora ci siamo messi lì con qualcosa tirato giù in personale, qualcosa di sperimentato assieme, improvvisazioni, quello che poteva essere. Ha subito anche molti cambiamenti questo pezzo nel corso.
Infatti abbiamo fatto tutto quanto e poi dopo l'abbiamo ascoltato e abbiamo detto no. Abbiamo rimaneggiato il 65% buono di roba,
abbastanza.
Ma come
è stata immediatissima quella?
No.
Certo, infatti un pezzo così lungo, ma come siete arrivati comunque ad amare il rock progressive? Voi siete giovanissimi, più o meno quanti anni avete in media?
Vabbè, giriamo tutti tra i...
Come media saremo sui 27, sì, perché c'è chi ne ha appena meno e chi ne ha un po' di più.
Così, quindi insomma,
siamo diciamo una media di 27 anni,
dai. Vabbè, insomma, cioè, come mai rock progressive per la vostra età?
Il progressive c'è venuta voglia di fare progressive principalmente per fare anche cose alternative, qualcosa di alternativo. Poi vabbè, eravamo anche nel mood di fare progressive, e abbiamo pensato ok, facciamo un album prog, visto sì. Che ultimamente sta anche tornando in auge con l'espansione, con la rimessa in vendita di vari vinili appunto progressive della musica in generale.
Okay.
ha subito un po' una mezza rinascita, come si suol dire, e ci andava.
Ecco, ma col senno di poi, ascoltando l'album, chi avete riconosciuto tra i vostri ascolti, al vostro background? C'è qualche musicista, qualche gruppo che avete riconosciuto?
Eravamo partiti di Steven Wilson, quindi è impossibile negarlo.
Sì.
Quello è uno, i Radiohead erano i secondi, poi dopo
appunto quelli del progressive, come sì. I Genesis e King Crimson, che anche in alcune parti si sente fin troppo forse, però insomma, diciamo, da
un omaggio, si dice omaggio, non è plagio.
Ah, sì, omaggio.
Ok, allora come diciamo equilibrate poi la composizione delle canzoni, i vostri compiti compositivi tra di voi?
Quindi,
per questo album, il primo album è successo che c'era l'ex, il chitarrista che se n'è andato era il frontman allora, era lui sì. che voleva un po' capitanare la cosa, ma alla fine lavoravamo tutti in una maniera o nell'altra. Adesso è letteralmente accasato, a volte partiamo da un'improvvisazione così, a volte è uno che scrive un pezzo e dice facciamo questo, va bene, poi succede quello che succede. Cioè non abbiamo, diciamo che non è che ci piace stare troppo a pensare a quello che facciamo, anche perché beh, più delle volte non sappiamo quello che facciamo, a parte per Leo che è l'unico che sa le note.
C'è una linea divisoria tra il gruppo, noi siamo in due, due sanno quello che fanno e due lo sanno però
in maniera profana, diciamo sperimentano.
Noi lo sappiamo perché lo sentiamo, ma non sappiamo realmente, siamo come analfabeti, cioè fondamentalmente sappiamo parlare, ma se dobbiamo scrivere c'è una mancanza di materia.
Più che analfabeti siamo dei giocherelloni, diciamo.
Sì,
va bene, va benissimo così. Insomma, dove e come è stato registrato il disco?
Dove? Beh, abbiamo sfruttato mio fratello Michele Pospisch, perché lui lavora in uno studio di registrazione, quindi tra la sua esperienza di musicista diretto...
Ophelia dorme.
Sì, esattamente.
Da lui che ha appunto esperienza diretta nel gruppo, sia come musicista che sta dalla parte di chi deve registrare, sia da quello che registra il musicista, ci ha guidato un po' nelle varie fasi e ci ha aiutato a registrare alcune cose magari in casa con attrezzature che ci ha prestato, altre cose all'interno dello studio come basso, batteria e voci, e ci ha seguito appunto in tutte queste parti di produzione e anche nella parte di mixaggio. Poi vabbè, per il master c'ha un suo amico con cui lavora, quindi okay. Sempre rimasta abbastanza in famiglia, diciamo, ed è così che stiamo facendo anche la roba nuova, cioè ci guida in maniera magari più esterna adesso per i nuovi prodotti, cerchiamo di farli più noi, però ci appoggiamo sempre a lui come guida spirituale.
Certo. e anche pratica.
Benissimo.
Pratica, ma... spirituale.
Ok, ma tra queste canzoni ci sono state le canzoni che non venivano come le volevate, che avevano fatto un po' impazzire?
Ma
e anche Last 48 Hours.
Sì,
anche quella.
Last 48 Hours ci ha fatto veramente dannare.
No, beh, non esageriamo, però.
No, sì, bisogna esagerare per rendere la cosa più
piacevole. Ma Marmolado,
no? Marmolado, dai. Diciamo che Last aveva questo feeling così trasportato, così lieve, però che tiene lì col fiato sospeso, solo che i tempi e il ritmo ci davano veramente molti problemi.
Ci pestavamo come dei dannati, allora uno non si sentiva, l'altro allora si alza per sentirsi, solo che dopo non si sente l'altro. E in saletta era diventato tutto un pastrone. Allora a un certo punto mi ci siamo fermati e mi ho detto
sì, è il caso di fare un attimo, di scalare un attimo le marce. Così abbiamo pensato, ma magari uno sta un po' più fermo in questa parte, magari entra dopo, gli dà più impatto, cioè più spinta col prosieguo della canzone,
suonare più piano.
Ecco, ma
ci siamo finalmente trovati soddisfatti del risultato ascoltabile dal disco.
Sì, poi è stato anche un lavoro di arrangiamento, perché come hai sentito c'è tanta roba che fa tante cose, quindi anche quella è stata una bella sfida riuscire a mettere così tante cose e farle sentire tutte senza che una vada sopra l'altra, insomma, che si capisca qualcosa. Quindi è stato, soprattutto quelle due tracce, hanno subito questo lavoro qui, che ha anche influito anche sulla forma, per dire, The Last 48 Hours, la prima volta che la suonai in saletta con loro era completamente diversa dall'album. Lì si è semplicemente spostata una parte e adesso è diventata così formalmente, poi niente. Dopo è arrivato l'arrangiamento e adesso è uscito così.
Poi è venuta bene. Ma quando voi siete in momenti di crisi, in sala prove, adesso sempre, vi capita di ritrovarvi a rifare canzoni di altri per calmarvi, per darvi... una spinta, no?
No,
Cioè, direi più di no, più che altro.
Cioè, non è che ci mettiamo, diciamo, dai, facciamo sto pezzo per rilassarci, studiamocelo per fare un concerto del genere. Ovviamente è più facile se non stiamo facendo niente, magari uno parte citando una canzone e poi appunto gli altri lo seguono, ma in maniera molto stupida e poco funzionale in realtà, quindi è solo per passare il tempo, quindi lo facciamo ma non in maniera materiale, cioè.
Ok, ma ad esempio cos'è che rifate?
Boh, quello che capita,
no, beh, dipende, cioè in che senso? Cioè se facciamo delle canzoni nuove o quello che facciamo quando siamo in crisi?
No, no, canzoni di altri, se... cioè rifate canzoni...
Sì, sì, prima avevamo rifatto, l'Unino di
sì, tralasciando qualche cover che abbiamo fatto in concerti,
Genesis, poi il pezzo dei Flaming Lips,
bellissimo, Race for the Pride, ascoltate tutti i Flaming Lips,
sì, certo,
un pezzo dei Pink Floyd anche, però sì, cioè, era comunque una cosa secondaria rispetto alla produzione di materiale inedito, ecco.
Okay. Poi vabbè, in saletta si passa da Waka Waka, Nick Cave.
Sì, c'è un po' la mania.
Passiamo per Jason Molina. Sempre.
Ecco. Grandi, grandi. Bene, bene. Va bene. E allora, chi ha curato la copertina del disco?
Vabbè, la copertina di per sé era una foto che al primo concerto che abbiamo fatto era una foto venuta male. Perché con i negativi tutti sballati ed era uno sblotto bianco, e abbiamo detto ma perché non la usiamo un po' di concetto tagliata così, e poi grazie a Tommaso Giordani, un nostro amico che facendo il grafico eccetera ci ha curato le grafiche dell'album, e quindi abbiamo dato questo effetto più marmoreo, come se fosse una macchia. Un po' appunto ho cercato di mascherarla come di concetto, e in realtà sono foto un po' a caso.
No, questa è, questa è la versione che diciamo noi, quella che diciamo alla radio, che l'abbiamo pensata bene.
L'intenzione era di abbinare, in base, soprattutto in base all'artwork interno dell'album, di abbinare ogni immagine, un'immagine a ogni testo delle canzoni. Forse erano idee, sono state idee un po' abbozzate, però diciamo che come, come concettualità dell'intero contesto, quella è stata la sostanza.
Ci sono dei rimandi ai testi, non sì, siamo così cagaroni.
No, vabbè,
perché adesso stiamo facendo una figura.
È stato pensato, diciamo, le foto, a parte la copertina che l'abbiamo scelta perché ci poteva funzionare questa casualità, che diciamo, questa cosa bella che è successa in maniera casuale, non voluta. Le altre foto sono state un attimo prima pensate, diciamo, ok, la facciamo in un luogo circa così, e ogni foto che c'è in realtà ritrae un membro diverso della band. Quindi è stato scelto, dai, questa la facciamo, ok, che è Mate, questa è Leo, questa è Jack, lo mettiamo così, cos'ha? Poi, beh, sì, l'artwork in sé è stato lavorato da Tommaso Giordani, come abbiamo detto prima, in maniera più o meno libera, cioè ha avuto libero accesso dalla foto a fare i suoi giochini da grafico.
E poi noi dicevamo
questo no,
partendo da vari spunti, se poi è poi evoluto nella foto attuale.
Ok, perfetto. E come è venuta la collaborazione con Lizard, che ha prodotto l'album?
Esatto, un altro gruppo di Bologna, dei nostri amici, sono i Fita Serela, che loro avevano già pubblicato il loro disco per Lizard, e ce li hanno consigliati, abbiamo mandato una mail, si sono mostrati interessati al lavoro e hanno accettato di pubblicare Embers.
Bene, dal vivo avete delle date che ci volete ricordare?
Le stiamo cercando.
Sì.
Ok.
L'inverno non lascia città.
Vabbè, vabbè, dai.
Abbiamo molti posti papabili che abbiamo già frequentato, siamo già in fase, di semina.
Okay. Va bene. E allora, ricapitolando, per avere il disco cosa bisogna fare?
Il disco si può trovare anche su Bandcamp da un po' di tempo, oppure su CD materiale che per il momento lo consegniamo noi tramite spedizione.
Sì, se uno vuole la spedizione o venendo ai concerti, quindi.
Oppure venendo ai concerti dove imbastiamo il vario mercatino.
Il banchetto. Ok, ma quante canzoni nuove avete da parte adesso, se ce l'avete?
Sì, alcune più finite di altre, però ne abbiamo un po' pronte. Beh, sette sono finite, perché abbiamo già registrate, stiamo facendo il secondo album e sette sono lì. Le altre, un'altra decina, alcune sono magari molto abbozzate, sono proprio prima stesura, altre sono abbastanza finite, semplicemente non registrate perché...
Ok ragazzi, io vi ringrazio, è stato un piacere. E allora,
grazie,
insomma,
per
vi auguro tanti bei concerti, tante date per i prossimi mesi, così da far sentire queste canzoni meravigliose.
Ci uniamo a te in questa speranza.
Ma quindi la suite la fareste in finale, no? Il pezzone finale.
Pezzo finale, ma non a volte c'è un pezzo dopo, eccetera. Si tiene generalmente sul finale, anche perché quando facciamo comunque live in questo periodo stiamo comunque promuovendo l'album, quindi cerchiamo di fare più pezzi dell'album che pezzi nuovi, poi dipende anche da quanto tempo c'è, e l'album si tende a farlo nell'ordine in cui è stato registrato, non è d'obbligo, sì. Però tendiamo a farlo con quest'ordine qui, quindi si tende a finire con Marble House, però capita spesso che facciamo un pezzo nuovo alla fine.
Sì. Surprise!
Ok, benissimo, Marble House, allora ancora un abbraccio e buona musica.
Grazie mille, grazie. Da Giacomo, Matteo, Leonardo e Daniele, un saluto a Radio Shepherd.
Alla prossima, ciao!
Ciao, ciao! Ciao. Ciao. Thank you.